Sentite? Allora, buonasera a tutti. Intanto io comincio con un ringraziamento agli amici, colleghi, scrittori, Franco Mantovani e Giancarlo Conti, che mi hanno fatto l'onore di invitarmi a dire due parole, soltanto due, per presentare le loro ultime opere, che sono il caso dell'amico Conti, anche un'opera prima, mentre invece Franco Mantovani è già alla terza fatica della sua attività di medico scrittore. Io mi chiamo Simone D'Angirardi, vengo da Crema, sono medico di famiglia, scrivo anch'io, faccio parte dell'associazione Medici Scrittori Italiani, che conta, che è la più antica in Europa, associazione di medici scrittori, e di cui fanno parte anche i due amici colleghi, dove ben conoscete, che sono la maggior parte di casi. Allora, mi hanno detto di essere brevissimo, sono contento, così che la cavo velocemente e potremo poi ascoltare dalla viva voce degli autori alcune loro sensazioni, quello che le ha spinti a scrivere queste opere, e sentiremo anche delle cose molto belle di musica interpretate dai figli di Franco Mantovani. Scusate, non sono scomodissimo in questa posizione. Allora, comincerei con dire qualche cosa sul libro di Franco, che è un libro di poesia. È un libro di poesia, e parlare di un libro di poesia davanti a qualcuno che presumibilmente non l'ha ancora letto è sempre molto, molto difficile. Quello che si può dire, secondo me, è cercare di capire da dove nasce questa intima volontà di mettere sulla carta delle sensazioni che ti nascono dentro. E credo che Franco, con quest'opera Neve al Sole, c'è riuscito, riesce a dare un grande smalto poetico a quello che gli nasce dal sentimento che porta dentro. E leggendo la sua opera, leggendo questi testi, veramente si ha l'impressione di partecipare al colloquio che lui fa con se stesso, sui suoi sentimenti, le riflessioni che gli nascono dal cuore. Guarda, io parlo di cuore, anche se sono anche un medico, e i medici dovrebbero usare forse delle terminologie diverse, ma mi sento di usare questi termini. È un poeta che ha scoperto tardi questa sua forza interiore, questa capacità di comunicare attraverso la parola, a volte magari un po' strana, un po', ma questo è il segreto della poesia, perché da dove deriva il termine poesia? Cosa vuol dire poesia? Deriva dal greco poiei, che vuol dire fare, semplicemente. Uno pensa che qualche cosa, invece, se guardiamo all'antichità, il poeta era quello che era capace di fare, di costruire con le parole qualcosa che magari alla maggior parte delle persone non riusciva di costruire. Invece il poeta costruisce il suo sentimento con le parole, questo è il significato della poesia. Sono poesie, ne sentirete dopo alcuni brani, per cui io non dirò assolutamente niente, non citerò come si fa a volte nelle prefazioni, frasi particolari, anche perché penso che ognuno debba andare le famose frasi belle, quelle che danno significato a una poesia, deve andare a cercarsene lui, ognuno ha un percorso diverso, un diverso sentire. E quindi niente, io mi fermerei anche perché il tempo è limitato e non voglio limitare. Però dico grazie Franco perché hai scritto delle cose veramente molto, molto belle.
Poi
Ed è un grande piacere presentare, perché è stata una sorpresa leggere questo libro del Giancarlo Conti. Qui non siamo più nella poesia, abbiamo cambiato registro, siamo in un libro di prosa, un libro che io ho trovato molto, molto atipico nel panorama attuale della nuova letteratura, che va per la maggiore, perché vedete, oggi come oggi si sente in una libreria. Siamo subito spediti da un proliferare di noir, partendo dalla Svezia, scendendo fino all'Italia, no? Tutti scrivono noir, come oggi. Questo è un libro che non deve trarre in inganno, non è un noir, ma se è un noir, è un noir sui generi, molto sui generi, è un libro che parla di storia, un libro che parte dalla storia e mi fa molto piacere trovare un autore che parte da un fatto storico molto, molto specifico, infatti alcuni personaggi sono personaggi storici. Il libro si svolge nel periodo di 2 anni, nell'occupazione della Francia da parte dei nazisti, nella seconda guerra mondiale, e partendo da alcuni personaggi storici, insomma, l'autore riesce a costruire una storia che è appoggiata su dati non inventati, ma lui riesce a manovrare con un contorno di personaggi che poi sono di sua fantasia, ma che rendono la lettura non noiosa come un trattato, ma molto avvincente. Arrivo da leggere, com'è da leggere il libro di Franco Mantovani. Sono così, questo è un racconto storico fatto con grande maestria, pur essendo un'opera prima. È difficile trovare un'opera prima, una notevole ricchezza di documentazione. Mi è piaciuta molto l'attenzione, vorrei dire, la maestria con cui Giancarlo Conti costruisce i personaggi in maniera non banale, perché spesso leggendo opere di Noir, come Gialli, la stessa grandissima Agatha Christie, ma francamente si legge per le trame, le avvincenti, ma poi non c'è molto spessore nella costruzione dei personaggi. Ma non allarghiamoci troppo, perché oggi a parlare di Negretti, un altro discorso. Noi stiamo con il nostro Giancarlo Conti, che ha scritto un'opera che veramente tiene a vinti. Per cui procuratevene una copia, intanto che non sono esaurite. Penso di poter anticipare che ci sarà poi un seguito, e forse anche un seguito del seguito. Per cui in effetti io concludo dicendo che il bello deve ancora venire, praticamente. Niente, qui mi taccio. Vorrei dare solo un'ultima indicazione, dove comprendo questi due amici e comprendo me stesso. Uno potrebbe pensare: ma perché un medico scrive? Perché un medico scrittore? E allora io penso a tanti medici nella storia della letteratura mondiale. Ne vorrei citare uno, Anton Cechov, che voi conoscerete sicuramente. Che cosa diceva Cechov a chi gli chiedevano: tu perché sei medico, perché scrivi? E lui diceva: la medicina era mia sposa, ma la letteratura era mia amante. Ecco, per cui adesso lasciamo la parola a loro.
Grazie per tutto quello che hai detto fino ad
Grazie a voi.
adesso.
Mi scuso se non ho salutato qualcuno, ma con gli occhiali per leggere non riconosco i volti, per cui abbiate pazienza. Io vorrei ringraziare l'amico Bandirali per le presentazioni che ha fatto, che io credo di non meritare, francamente, perché sono, come dire, un dilettante allo sbaraglio e spero di poter dare alle persone che ascoltano un pochino di piacere, trasmettere questa passione che ho per la storia, ma una storia che deve essere rivissuta cercando di capire quali sono le motivazioni. E per spiegare il motivo per cui scrivo e quello che ho scritto, mi riferisco a una storia brevissima del Dalai Lama, poi non parlerò più. Il Dalai Lama dice che quando era giovane e vedeva due insetti che combattevano tra di loro, di solito tifava per il più debole. Con l'età, gli studi, la maturazione, non è riuscito più a tifare per nessuno, perché comunque l'essere senziente, comunque che sia grosso, piccolo, buono o cattivo, ha indubbiamente dei problemi esistenziali e si trova, come dire, in difficoltà a volte nell'interpretare la realtà, a volte il suo stesso ruolo. E in questo romanzo, il dottor Bandirali ha ragione, non è un noir, non è un romanzo storico, è una mia creatura, è qualcosa con cui ho voluto fondamentalmente passare il mio tempo divertendomi e evadendo da quella che è l'attività quotidiana del medico ospedaliero. E vi ringrazio veramente tanto per essere qui. Come ha detto il dottor Bandirali, questo romanzo si sviluppa in una realtà storica ben definita. Alcuni dei personaggi che lo hanno sono realmente esistiti, ma tutto ciò che viene narrato è pura immaginazione. Questo è il prologo. Nell'estate del 1940, l'orrore della guerra aveva bussato alle porte di Parigi. Ma la Ville Lumière, spalancando i suoi meravigliosi viali all'invasore, aveva permesso all'orrore e alla crudeltà nazista di attraversarla senza danno, concedendo a un maldestro pittore di alzare vittorioso il braccio destro sui Campi Elisi, osservando il suo esercito massicciare al passo dell'Oca. Fortunatamente, però, tutto si era consumato in pochi giorni, senza provocare l'ecatombe apocalittica che i francesi avevano temuto. La vita cittadina aveva ripreso il suo scorrere quotidiano. Nelle vie la città aveva accolto l'esercito nemico in una simbiosi onirica, dove tutto pareva essersi perfettamente ricomposto. I parigini, dopo il timore iniziale, avevano ripreso le loro usuali abitudini. Nello scorrere pigro e malinconico di giornate prive solo della democrazia, tutto pareva immutato. I portalettere in bicicletta, i bambini che andavano a scuola, i tram carichi di gente e la Torre Eiffel, placido gigante d'acciaio. Nessuno sembrava accorgersi dell'esercito nemico, peraltro più interessato ai locali notturni, allo champagne che al lavoro bellico. Gli invasori germanici osservavano l'unico scorrere quotidiano della vita, mantenendosi ai margini della cronaca, lasciando ai francesi la possibilità apparente di gestire autonomamente le proprie vite. Così Edith Piaf aveva continuato a cantare le sue canzoni, Camus aveva messo in scena i suoi drammi, e perfino gli ebrei francesi godevano di maggior fortuna dei loro fratelli emigrati dalla Russia o dalla Polonia. Il primo capitolo, mercoledì. Erano dopo passate le 20 del 31 dicembre 1941, quando Xavier Nava scivolava furtivo dall'ingresso secondario del Grand Rex. Mentre scendeva i gradini della scala d'incendio diretto alla sala da ballo, fischiettava un tango la cui composizione era impegnata ormai da molti giorni. A quell'ora non c'era ancora nessuno nell'enorme salone e l'atmosfera che si respirava era indolente e farba. Nella penombra, tra poltrone di velluto rosso e tavolini scuri, riecheggiava l'eco di tristi melodie che si confondevano con il fumo delle sigarette. Nel locale ancora vuoto, le variopinte sfumature delle luci illuminavano il ricordo olografico degli sgarcianti abiti da seta delle dame che con il loro sensuale fruscio segnavano il passo a ballerini inamidati per lo più in tight sgualciti presi a nuovo. Da alcuni anni il Grand Rex era il locale più raccomandato della capitale. La cubitale scritta in rosso carminio dominava il suo ingresso all'angolo di Boulevard Connaissance, E quella sera, nonostante la guerra, il teatro, così come tutta Parigi, cercava di vestirsi a festa. Xavier amava quella Milonga. Ci lavorava ormai da più di 2 anni, senza mai smettere di meravigliarsi nell'osservare lo strano e variegato campionario di razza umana che lo frequentava. Come ogni volta, appena arrivato, Xavier si liberò del lungo soprabito scuro, lasciandolo in custodia alla bella guardarobiera, che ogni sera gli sorrideva timidamente, senza aver mai trovato il coraggio di chiedergli un appuntamento. Con disinvoltura si diresse verso il balcone del bar. Qui, con aria decisa, prese un old fashion per rigirarlo nel ghiaccio. Una volta raffreddato il bicchiere, ne estrasse l'acqua con lo straccio, aggiungendo in parti uguali Campari, Vermut, Rosso e Gin. Da ultimo avrebbe strizzato una fettina d'arancia per mescolare il rosso cotta e il concavo. Tutte le sere, dopo aver terminato il rito propiziatorio, Xavier attraversava la sala per posare il bicchiere sopra il pianoforte, dove sarebbe rimasto a lungo, unico drink che si concedeva in tutta la serata. Xavier adorava quel cocktail, se ne era invadito molti anni prima a Firenze, quando il caffè Casoni, un barista dai capelli scuri, gliel'aveva fatto provare. Ogni sera, quel rituale silenzioso era al centro dell'attenzione del maître del Grand Rex, Louis Cervera, che vi assisteva in silenzio dal fondo della sala. Al pianista invitiava la mano ferma, con cui versava i diversi liquori colorati nel tumbler gelato, mescolandoli con calma. Quei gesti, quelle mani gli ricordavano la sua infanzia, quando con la medesima attenzione osservava suo nonno, che con paziente maestria preparava il mate. Anche lui era nato a Buenos Aires e da più di 6 anni viveva a Parigi, ma non era senese come Xavier e non aveva mai assaggiato la fugaccia del Rancho Barcero, il più famoso ristorante italiano del barrio della Boca. La sua non era una famiglia di emigranti italiani. Lui era un gaucho cresciuto ad Asado nel quartiere Mataderos. «Hola, hermano, che pasa? Bevi il solito Negroni per iniziare la serata?» Lui pronunciò queste parole ad alta voce, cercando di guardare Xavier dritto negli occhi, con un misto di complicità e rispetto.
Ricordo quando con le vele sussurrava il vento, con te vicino tornava allegro canto, ora pare più un lamento come un lontano pianto. Quando fra le vele sussurrava il vento, con te vicino di raggi ci avvolgeva il sole, ma seguisti altro destino e rimangono nubi, sole. Perché non sei qui? Non te lo chiedo, né avrai risposta. Solo il ricordo resta della felicità trascorsa. Arriviamo alla fine. Sconforto. Finché l'aria è bruna, finché nel cielo sorge la luna e tutto il mondo tace, resto irato e avverso, non trovo pace. Come un leone in gabbia, impreco l'universo, disperato urlo e sferzo tutta la mia rabbia. Infelice l'uomo che crede nella vita. Drammatica realtà, illusione infinita. Vedo che non applaudite più. Strazio. Mai rivivrò più amarezza di trovarmi al buio contro la porta chiusa della vita, nella certezza di aver percorso il corridoio sbagliato del labirinto dell'esistenza. E al buio, con le spalle al muro, senza un bagliore che indichi uno sbocco, capire che è la fine. E dal fondo del gorgo non si potrà risalire, né voce udire che soccorra o consoli il rimorso di esistere. Pulsione. Sempre nel sangue palpita, così nel cuore e in testa il fremito della vela. Mi serverò fedele al flutto che m'aspetta. Pur con trascorsi orribili di vele lacere d'onda funesta, a solcare e frangere ancora l'anima s'appresta. Sviarmi dal mare
non potranno i fulmini, né la rabbia dei venti, e nemmeno la tempesta.
Vorrei che cercaste di immaginarvi, perché non posso leggervi le parti precedenti, all'interno di una sala da ballo dove sta per cominciare la prima canzone della serata. E quindi c'è questo fremere delle persone che vogliono iniziare a ballare e sentire la musica, perché altrimenti mi risulta poi difficile farvi capire alcune parti di questo brano che vi leggo. L'elegante introduzione di Louis terminò all'improvviso, precipitando la sala nella semioscurità. Un fascio di luce azzurrognola andò a incrociare nella penombra una folta chioma di capelli neri, che scivolavano vaporose sopra due spalle nude e magre, fasciate da un abito attillato il cui tessuto pareva raso, color rosa. Tutto il pubblico guardò ammirato la sagoma scura sbucata dal nulla in un angolo della sala, vicino all'orchestra. Dopo un attimo di esitazione, gli spettatori, quasi spresi alla sprovvista, meravigliati ed estasiati da quei giochi fatti di suoni, luci, ombre e colori scintillanti, si lasciarono andare a un fragoroso applauso, quasi liberatorio, mentre l'orchestra, tra numerosi shh, attaccò prepotentemente il primo motivo della serata. Non un tango, ma un valzer dalla musicalità tipicamente francese, che lui aveva presentato con enfasi, Mon Amant de Saint-Jean. Dopo l'introduzione dell'orchestra, una voce calda, profonda e fortemente sensuale si impadronì della sala dell'anima dei presenti, semplicemente, cantando. Alle prime parole pronunciate, i molti avevano provato come un brivido lungo la schiena, tanta era la tristezza di quella voce. Anche l'improvvisa oscurità aveva contribuito a produrre una sensazione di ineluttabilità, di sofferenza. Nel buio della sala nessuno si era potuto accorgere di come due mani si fossero per un attimo sfiorate, con complicità ed affetto. Una grande, calda, con le unghie arrotondate limate con cura, e una piccola, fredda e tremolante, con la pellicina attorno alle unghie mordicchiate. Le gambe nervosamente sotto il tavolo si erano toccate, e i volti distesi, con gli occhi protesi nel buio a cercarsi, per ricambiare la bozza di un sorriso. Pascal, per un attimo, si era sentito proiettato fuori dal corpo e dal Rex, in una galassia dove esisteva solo la luce calda e suadente, mentre Nanette avrebbe voluto piangere e poi abbracciare l'uomo che fingeva di odiare. Loro si erano incontrati per la prima volta al cimitero di Passy, più di un anno prima. Pascal indossava un abito di velluto verde, simile a quelli che si vestono per andare a caccia. L'accenno di grigio sui capelli rossi si accostava bene a quel vestito che era almeno di una taglia più grande. Il vento di marzo gli sferzava sul viso mentre con la lingua si inumidiva le labbra. Nanette era china su una lapide di fianco alla tomba di famiglia di Pascal. Lei non si rendeva nemmeno conto della sua presenza. A Gavran de Bois, il nome sulla lapide. Di fianco una serie di numeri. 5-12-1930, 11-9-1939. Lo sguardo di Pascal, dalla fotografia in bianco e nero posta sulla lapide di granito, scivolava tristemente alla figura di quella donna esile che piangeva disperatamente. Non era la prima volta che la vedeva lì, però era sempre composta nel suo abito nero, con un foulard damascato blu a coprirle il capo. Pascal non capiva come mai in quella mattina fredda di inizio primavera avesse un'aria così disperata. Guardò la torre Eiffel che sovrastava i viali ombreggiati dei castagni, custodi della silenziosa distesa di lapidi ove perennemente riposano molti tra gli artisti che hanno ravvivato la vita della città. Nanette si voltò per un attimo. I suoi occhi castani incrociarono lo sguardo di Pascal, che prese coraggio e domandò con voce titubante: «Scusi, signora». Pascal fu colpito da quell'espressione amichevole e profonda che macelava la propria disperazione. «C'è qualcosa che posso fare per voi?» Nel rivolgergli la parola, Pascal le sorrise rispettosamente, con un sorriso che ne evidenziava la disponibilità. E Nanette smise di colpo di piangere. Prese un fazzolettino rosa dalla tasca dell'abito e si asciugò le lacrime che avevano iniziato a rincorrersi sul suo volto. «Siete molto gentile, ma non è niente, mi passa subito, vedrete». La voce di Nanette così suona esile e incerta nel silenzio del film nero. Pascal si sentì rassicurato e pensò fosse opportuno presentarsi. Mi chiamo Pascal Rossi, insegno storia da tanti anni al liceo Enrico IV. Vengo a Passy tutte le domeniche, qui riposano la mia mamma e il mio papà. Sorrideva Pascal e Nanette cercò di ricambiare il suo sorriso. Sono Nanette, Nanette de Bois, qui riposa il mio povero bambino. Non saprei dire che lavoro faccio. Miei vivono vicino a Brest. Pascal le domandò timidamente se avesse tempo e voglia per un caffè. Adesso io dovrei cantare qualcosa in francese per farvi ritornare, ovviamente, nella sala da ballo, ma ve lo evito. Mentre la cantante si esibiva nell'azzurro della luce che, che la circondava, come fosse stata un'apparizione, nella sala del res vi fu un piccolo trambusto di sottofondo. Rumore di passi in corsa, sbattere di tacchi, sedie e tavolini spostati. Qui fece seguito un più profondo silenzio, su cui trovavano più enfasi le parole della canzone. L'esibizione di Lucien Delisle era terminata con un fragoroso applauso. Le luci si erano riaccese. Molti degli spettatori si erano alzati dalle sedie per applaudire con foga, così come aveva fatto l'intera orchestra. La Delisle si chinava per ringraziare mentre lui le porgeva un mazzo di rose, dono della direzione del teatro. Pascal e Nanette si erano ricomposti nella loro abituale posa, tornando a fingere di ignorarsi. Dal tavolo d'onore al centro della sala, dopo il loro rumoroso ingresso durante la performance, spiccavano le divise di alcuni gerarchi del Reich, fra cui la più elegante risultava quella bruna dello Sturmbannführer Heinz Heydrich, nei cui stivali lucidi di cuoro nero pareva riflettersi in un profondo abisso infernale.
Fede. Io credo, sì, credo in una potenza arcana che lungo i sentieri della vita, ora benigna, ora maligna, gli incerti nostri passi, ora guida, ora inganna. Sul mio cammino anch'io sentii vicina passare la donna del destino, divinamente bella. Volli farla mia, dissi, t'amo follemente, prendimi, sono tua, rispose la poesia con voce ardente. Questa si intitola proprio poesia. Allorché richiesta, invocata o d'impeto tentata, scontrosa si mostra fantasia, capricciosa la poesia. A comando non si concede, e più l'insegui più sfugge. Come felino non si dona, e del padrone gli ordini rifugge. Solo alle carezze infine cede. Adorazione. Se fisso lo sguardo e gli occhi richiudo, se trattengo il respiro o rantolo ansimando, è a te che penso, è te che sto cercando. Se sprofondo nel sonno mi desto da un sogno, se veglio in insonnia o mi rivolto nel letto, è sempre te che aspetto, con frenesia, adorata poesia. Incompiuta, come un vecchio treno sbuffante che ansioso arriva in stazione, forse partito da un sogno di un ferroviere in pensione, così arrivo ansimante alla fine di quest'ultima pubblicazione, lasciando la poesia non finita, come si vorrebbe fosse la vita, dedicata all'estroso lettore che completi i versi e la rima. Credo che più che mai accoglieremo con un applauso questo intervallo musicale alla tastiera Angelo Mantovani, al violino Giovanni Mantovani.
Il primo tempo del concerto di Riti. Qualcosa di complementare al libro che va esposto. L'autrice lo commanderà alla fine insieme allo spazio per gli artisti.
Aspetta che dobbiamo.
Allora che scelgo.
No, guarda, ci sono. È vero che tu fai le cose impossibili semplicemente.
Quando sei sulla barca o ti immergi nell'acqua, devi essere sicuro di arrivare alla fine.
Ovviamente io non commento quest'opera perché sarebbe, come dire, troppo facile per me dire che è bello. Io penso che voi potreste pensare qualcosa di più. Torniamo nella milonga. Il solista argentino suonava per lo più guardando il pubblico, ma osservandolo meglio non avreste potuto evitare di notare che ritmicamente tornava a cercare il viso del maggiore Heydrich, ripercorrendo con la mente le emozioni della notte prima. quando in un locale fumoso di Montmartre aveva conosciuto quell'uomo enigmatico e dalla sensibilità malata. Riavvertiva, come se fosse ancora lì, il freddo e l'intenso odore di fumo di cui era intriso l'interno della nera macchina di rappresentanza della Gestapo su cui erano saliti. Riviveva la strada percorsa a gran velocità lungo la Senna, con le bandierine rosse e la croce uncinata che sventolavano attaccate ai fari anteriori. Non sapeva quello che avrebbe scoperto all'arrivo, mentre si dirigeva verso un palazzo spettrale a Gennevilliers. Xavier, nei mesi trascorsi a Parigi, non si era mai allontanato così tanto. La sua vita correva tra il suo appartamentino al numero 6 di Rue de Bellegarde e il Grand Rex. L'unica deviazione, il martedì sera a Montmartre. Xavier era veramente un tipo metodico. Dopo alcuni minuti di viaggio, attraverso il buio della notte, i fari della Mercedes illuminarono finalmente la meta, un vecchio palazzo fatiscente immerso nella brughiera, e la macchina si fermò bruscamente, con un fischio intenso di freni e il cigolio delle sospensioni. «Ci siamo, mon ami», aveva esclamato Heidrich. Xavier cercò il pomello della maniglia per aprire la portiera, ma senza l'aiuto di Heinz non ci sarebbe riuscito. Scendendo dalla macchina, l'aria fredda della notte risvegliò di colpo i suoi sensi assopiti dall'ebbrezza alcolica. Ritornò in sé come liberato da un sonno profondo. Non ricordava di cosa avessero parlato durante il viaggio. Ricordava solo il profumo del dopobarba dell'ufficiale tedesco, che violava l'intenso odore di chiuso dell'abitacolo e il gusto eccessivo di alcol che gli tormentava la gola e il naso, riuscendo a stento a trattenersi dal vomitare. L'immenso palazzo era avvolto da un'oscurità che pareva diabolica. A un fischio dell'autista, un fascio di luce proveniente da una torre di guardia investì la macchina. I militari e l'autista scambiarono alcune frasi in tedesco che sembravano un misto di saluti e ordini. Dopo alcuni istanti si sentì come lo scatto di una serie di manopole e il palazzo spettrale venne investito da una tormenta di luce che lo illuminò in tutta la sua terribile e decrepita decadenza. «Venite, amico mio, ma dove mi avete condotto?» chiese Xavier a metà tra lo stupito e l'impaurito. «Un poco di pazienza e capirete», rispose Heinz. Un militare con una torcia nella mano destra si avvicinò alla rete metallica che sbarrava l'ingresso all'interno della struttura. Dopo aver tolto il lucchetto che ne impediva lo scorrimento, aprì un passaggio abbastanza ampio da permettere ai due uomini di entrare nell'enorme cortile. Con passo marziale, il maggiore si diresse verso la porta del palazzo più vicino a loro, assicurandosi che Xavier lo seguisse. Arrivato davanti all'ingresso, si fermò ad aspettare Xavier e il militare che aveva intanto rinchiuso con il lucchetto la rete. La macchina scura della Gestapo era ferma al di là del passaggio, mentre l'autista era sceso a fumare una sigaretta. Dopo aver raggiunto il maggiore, la guardia, usando un'altra chiave, aprì la serratura spalancando la porta. Una luce bagliante uscì all'esterno. Entrando, Xavier ed Heinz socchiusero gli occhi per ripararsi da quell'improvvisa luminosità. Il soldato sbarrò pesantemente la porta metallica dietro di loro. Xavier, dopo pochi istanti, abituatosi alla luce, vide che si trovavano in un'enorme stanza dalle pareti bianche, con una grande scrivania di fronte all'entrata e due sedie. A fianco della scrivania vi era una porta di ferro, simile a quella che avevano attraversato entrando. Sul muro vi erano alcuni appendiabiti, sulla maggior parte dei quali erano stati appoggiati dei camici alla rinfusa. Su tutta la stanza dominava una foto del Führer, sorridente, a mezzo busto. La foto si trovava sulla parete dove era stata la porta metallica da cui erano entrati. La stanza non aveva finestre e le immense lampade al neon irruravano di luce fredda al locale, che sembrava l'anticamera di un incubo. Il maggiore gridò un paio di frasi in tedesco che parevano ordini. La guardia, battendo i tacchi, allungò il braccio destro gridando «Heil Hitler!», quindi si girò verso la porta metallica, l'aprì ed uscì dalla stanza. Hai sorrise. «Bene, Ernava, siamo finalmente soli». Si tolse il cappotto, posandolo su uno degli appendiabiti alle pareti e invitando Xavier a fare lo stesso. Poi si avvicinò all'altra porta chiusa e l'aprì, tornando verso la scrivania dove si sedette sulla sedia più lontana, quella che doveva essere utilizzata da chi conduceva l'interrogatorio.
La raccolta di liriche contenuta nel libro è divisa in quattro capitoli. L'ultimo è poesie ispirate da quesiti inquietanti. Non vi sono i titoli perché il quesito fa da titolo. Chi mi sta apparendo se fisso lo sguardo o gli occhi richiudo? Se trattengo il respiro o rantolo ansimando? E a te che penso? A te che sto per cercare? Che mi sta struggendo se sprofondo nel sonno? O mi desto da un sogno? Se veglio in insonnio o mi rivolto nel letto? È sempre te che aspetto, con frenesia, è te che sto invocando, adorata poesia. Come potrei compararti poesia ad un giorno d'estate o anche all'intera estate? La tua natura è più mite e soave, sei eterna estate, e mentre la stagione più bella declina, tu non puoi sfiorire, né ombra di morte ti potrà guarire, perché sempre germoglierai nuove rime, e finché il mondo avrà respiro, anche nei miei versi tu vivrai, ed in essi vivrò io. Cos'è dunque l'amore? Ha forse un domani? Dura solo un giorno, come dura la vita. Poi la notte è oscura e la giornata è finita. Gode solo del presente, nel futuro è l'incertezza. Carpe diem è il suo motto. Chi indugia se ne pente e rimpiange giovinezza. Breve la stagione dell'amore, svanisce lesta la bellezza. La vita è come un fiore. Nel mio stile persistente terminare un libro con lo stesso titolo, Neve al sole. L'animo umano è sempre in cerca di ideali. Perché la realtà è delusione? Lei appare come angelo in terra pellegrino. Se un fiore le assomiglia, è certo il giglio che si schiude al mattino. Parla per lei lo sguardo, incanta col sorriso. Gli occhi par che ridano, verdi come smeraldi, e così forte attraggono che sembran voglia dire: il cielo m'ha fatta nascere per far felice un cuore. Ma fuori dal paradiso, dove si vive e muore, non angelo sono io sono neve al sole.
Allora, io vorrei ringraziare Rosy Mantovani per
questo. Non c'è parentela, purtroppo.
Sì, è solo un'omonimia, la classica omonimia che fa onore a questo paese.
È attirata da questo.
Beh, non siete parenti dell'arte, però. Questo, tu hai una famiglia così.
Prego.
Vieni, Rosy.
Dopo preparati, ma... Vieni a presentarci la tua opera.
Avrei preferito evitare.
Beh, noi ti obblighiamo volentieri.
Lei giustamente dice che un artista, a maggior ragione un pittore, parla con il pennello, ovviamente. E devo dire di perdonare se la mia lettura, che cercava di essere quantomeno coinvolgente, è stato un disastro, per cui abbiate pietà per me.
Adesso devo averla per me.
Rosy, tu hai... secondo me interpretato in un modo mirabile e completamente capito, voglio usare un termine difficile, la gestalt che sta dietro a quello che io ho scritto. E devo dire che mi ha veramente commosso, perché lei è riuscita a spiegarmi delle cose rispetto al mio romanzo che io non avevo capito. Perché credo che quando una persona scrive, io non ho grossa esperienza ovviamente, sono solo 4 anni che ho iniziato a tentare di fare questo tipo di attività collicolare, si voglia raccontare una storia, si cerchi di raccontare bene la storia, però a volte non si percepisce correttamente quella che poi è l'anima che sta dietro la storia, mentre invece un quadro, Oscar Wilde diceva che è lo scultore quello che interpreta meglio l'arte, ma secondo me la pittura non ha niente da invidiare alla scultura, proprio perché i grandi scultori sono stati anche i grandi pittori. diciamo che oltretutto la pittura permette di avere una emotività maggiore, e forse c'è solo un'altra forma d'arte, come diceva sempre Oscar Wilde, che raggiunge l'animo umano, che è la musica, e ne abbiamo avuto un grande esempio dall'interpretazione dei figli di Franco. Per cui lascerei a te la parola.
Come rovinare una splendida serata. No, allora, premetto che io non amo parlare in pubblico, preferisco esprimermi con i pennelli, non certo parole.
Beh, poi, l'hai fatto veramente molto bene.
No, poi oltretutto, dopo gli esperti delle parole, è ancora più difficile. Però visto che mi è stato chiesto, allora, ho avuto il piacere di leggere tra le prime il libro, e non solo di realizzarlo, ma proprio di dover studiare, quindi cercare di ricavare le parti principali, quelle che mi avevano colpito, che giustamente prima dicevano ognuno ha le sue, io ne ho avute alcune, su queste poi ho lavorato. Allora, sicuramente l'atmosfera, che è un'atmosfera notturna, fumosa, tra l'altro va molto congeniale quello che io dipingo, oltretutto, quindi non ho neanche avuto fatica per dipingere. E c'è questa penombra che avvolge i personaggi, un alone, un mistero che li avvolge tutta la narrazione. Si muovono poi oltretutto il tango, che c'è nel titolo, è presente come danza, ma proprio anche un muoversi, io l'ho definito una metafora della narrazione, del racconto, perché proprio come si muovono i personaggi mi ha ricordato questa danza. La milonga, quindi c'è questa melodia molto triste, e questi sguardi silenti, tra l'altro hai letto un brano,
allora,
proprio,
per te.
Ecco, che è stato uno di quelli che mi ha ispirato maggiormente, questo gioco di sguardi, di parlare senza usare la parola, che a volte secondo me è molto più efficace. Ho utilizzato diciamo una palette parca di colori, quasi un monocromo, proprio per rappresentare il buio, l'oscurità della guerra e la luce invece della speranza, la resistenza. Non voglio raccontare troppo perché deve essere poi un piacere leggere il libro, che io, oltretutto che sono più indirizzata sui noir, ma devo dire questo mi ha vinto allo stesso modo, e ho descritto molto molto bene, perché si vedono questi fotogrammi, io vi vedevo proprio i personaggi. Ho scelto di rappresentare Nanette perché è stata difficile, perché sono tra l'altro trattati tutti molto dettagliati, e fai fatica a individuare proprio il protagonista, che di solito siamo abituati a un protagonista e delle comparse. Poi è stata dura perché ce ne sono diversi, secondo me. Ho scelto Nanette, ho rappresentato solo una parte del viso, proprio perché emerge dall'oscurità, ma c'è comunque un lato nascosto che in tanti personaggi poi c'è, quindi da un passato tormentato, un intento nascosto, un bel mistero da leggere. E infine il simbolismo l'ho interpretato come c'è una, e tu dici, l'orrore della guerra aveva bussato alle porte di Parigi, quindi io l'ho immaginato come un rapace che sta calando sulla parete. Il filo spinato sono la trappola, i rivi che ci sono in questo romanzo, e poi vabbè, volevo fare un omaggio alle vittime dell'Olocausto, che secondo me meritava questa citazione.
Grazie a te. Quando lessi il capolavoro di Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, poi dopo estasiato di vederne il film. Prepariamoci a vederti sugli schermi, perché se leggete il libro ve lo vedete già rappresentato in un film preciso. Quando ci saranno anche gli altri volumi, se c'è l'intenditore lo metteranno in scena. Complimenti vivissimi, perché io non ho potuto smettere di leggerlo quando me l'hai fatto vedere in anteprima, la prima e l'ultima riga, cosa che si può fare tranquillamente con le poesie. Bene, invito ora Marco Cefis
a presentare le sue opere. Ti aiuto anch'io. Molto originali, specialmente quelle di scultura, perché oltre ad essere pittore è anche scultore.
Buonasera a tutti,
grazie mille. Io sono Marco Cefis, pittore e scultore. E lascio in questo caso la parola ad Angelo Mantovani, che è il mio curatore presso l'Enciclopedia d'Arte Italiana, quindi il mio punto. Scusate l'agitazione, lascio la parola ad Angelo, grazie.
Buonasera a tutti. Dunque, beh, come potete notare, la pittura di Marco Cefis è certamente figurativa, è di matrice però surrealista, ma è un surrealismo in chiave moderna. Voi, come sapete, il surrealismo trae spunto dall'inconscio, cioè dal fatto di poter trovare i contenuti dell'arte dal proprio inconscio e quindi dal proprio sogno. E al centro del quadro, al centro della pittura di Cefis, c'è l'individuo che addirittura prevarica quelle che sono con le proprie proporzioni enormi, la natura, le montagne, le case. Il primo quadro si chiama Notturno, che è un termine anche tra l'altro riferito a una forma musicale di cui il massimo esponente è Frédéric Chopin. E poi c'è l'altro quadro che è Chi cerca trova. Quindi la pittura di Cefis è una pittura che vuole rappresentare la natura dell'uomo, ma anche l'armonia e l'equilibrio paritetico tra l'uomo e la natura. Quindi normalmente l'uomo si trova sempre, come dire, schiacciato dalla grandezza e dall'infinità della natura, mentre invece Cefis tenta di riproporre e di riconquistare un equilibrio. E nell'altro invece ci sono Chi cerca trova, è un modo per rappresentare sicuramente anche i desideri e quelli che sono gli aspetti dell'artista, del proprio io e del proprio animo umano. Quindi una pittura molto figurativa, che rappresenta proprio una forte interiorità dell'artista che cerca di esprimere in chiave universale. Grazie.
Grazie. Chiuderei con due parole che sono relative appunto, come spiegava Angelo, il quadro Notturno è un titolo dedicato alla musica e Chi cerca trova rappresenta appunto la ricerca appunto delle passioni, della ricerca dell'animo umano. E io lo volevo sintetizzare con un unico concetto che mi lega sia alla pittura, sia alla scultura e sia alla musica, che sono tre arti fondamentali e importantissime sia per me che per l'uomo in generale, dal mio punto di vista, e che io continuo a vedere come un gioco. Perché il gioco porta tutto a un livello più alto, ma al tempo stesso molto semplice e facile da apprezzare. Grazie.
grazie ancora.
No, no, perché non abbiamo trovato. Ecco, la serata si conclude, credo, al meglio. I musicisti vi offrono un intero concerto in tre tempi di Niccolò Paganini per violino e pianoforte.
Thank you.
Non posso fare a meno di fare questo ringraziamento. Mi permetti, Franco?
Certo, perché non si è rivolto.
Proprio me lo sono scritto perché non voglio dimenticare nessuno. Ovviamente mi ha onorato accogliervi in questa casa della cultura di Milano, fondata da alcuni tra i più grandi letterati del dopoguerra, Einaudi, Banfi, Mondadori, Vittorini, e vorrei ringraziare tutti i presenti e ovviamente chi leggerà il mio romanzo, chiaramente. Poi non posso fare a meno di ringraziare in modo particolare mia moglie, che mi è stata vicina pazientemente. L'ultimo weekend ero malato e mi ha detto che non mi ha mai visto così poco come nell'ultimo weekend che sono rimasto a casa, perché ero chiuso nel mio studio a scrivere. Non posso dimenticare quanto mi siano stati vicini mio figlio, Pierre, i miei genitori. Nella primavera del 2015, il mio più caro amico, dopo aver letto i primi 3 capitoli, mi chiese: dove vuoi arrivare? Questa è la risposta alla sua domanda, e devo ringraziare sua moglie Sandra per essere qui, mentre invece rimpiango la mancanza del mio amico. La paura più opprimente per chi sta scrivendo è quella di non riuscire a terminare ciò che, per cui sta lavorando, e Franco credo mi capisca in questo. È un po' come il maratoneta che teme di non riuscire a vedere l'arrivo della sua gara. In questi anni, quello che mi ha tenuto compagnia nello scrivere sono stati gli insegnamenti del fratello di mio papà, partigiano della Brigata Garibaldi. Di solito mi diceva che c'è umanità dove non ti aspetti. È il fondamentalismo critico dell'ideologia che rende l'uomo disumano. E mai come in questi anni trovo l'insegnamento illuminante. Devo ringraziare poi veramente calorosamente, per quanto mi sono stati vicini nell'editing e nella pubblicazione, Nevina, mia cognata, e il poeta Franco. E anche ovviamente la nostra comune casa editrice Apollo Meringola. E poi, ultima interprete di questa vicenda, che però non è meno importante, è Rosy Mantovani, che curando con la sua pittura visionaria la copertina della mia storia, è riuscita a svelarne l'inconscia natura simbolica, e a lei e a tutti voi va il mio profondo ringraziamento.
Thank you. Grazie.